TMV Radio, Matteo Bobbi. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
Ciao Matteo, ben trovato. Ciao.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Allora, tra poco Matteo ovviamente parliamo anche, insomma, delle sensazioni per la possibilità di aver rivisto e essersi tutti, insomma, anche riemozionati di fronte alle monoposto che a Red Bull Ring hanno dato il via oggi alle prime e seconde sessioni di prove libere. Siamo voluti ripartire anche da quanto detto ieri da Sebastian Vettel, Matteo, per così aprire un attimo anche lo scenario su ciò che sarà questa stagione. La risposta di Vettel a chi gli chiedeva, insomma, il tuo ultimo anno in Ferrari, gli ordini di scuderia, lui è stato abbastanza piccato, abbastanza competitivo, se vogliamo, anche come risposta, dicendo: non renderò la vita più semplice a Leclerc, in ogni sorpasso non lo lascerò passare così agevolmente, continueremo a lottare come lo scorso anno. Intanto ti chiedo se da pilota ti è piaciuta questa risposta.
Assolutamente, così deve essere, è giusto che sia così, nel senso che un pilota che si presenta altrimenti in pista con già una debolezza mentale non potrebbe chiamarsi pilota, per cui assolutamente giusto quello che è l'atteggiamento di Sebastian, anche perché comunque, insomma, io credo che lui ci sia rimasto fortemente male con quello che è successo con la Ferrari, con Binotto, col contratto, per cui insomma si è un po' fatta luce su quello che è successo in questi giorni con la dichiarazione di Sebastian, con poi la contro dichiarazione di Binotto, quindi è evidente che le parti non si sono lasciate perfettamente bene, quindi credo che questo possa avere degli strascichi nel momento in cui magari a Sebastian gli viene chiesto qualcosa. Sebastian è un grandissimo professionista e non farà stupidate in pista, ma credo che nel momento in cui gli venga chiesto un determinato tipo di comportamento per aiutare magari i compagni squadra, io non sono così sicuro che questo avverrà.
Tanto ricordiamo che oggi è anche il compleanno di Sebastian Vettel, ma a noi interessa molto di più che ieri era il compleanno di Matteo Bobbi, quindi gli facciamo gli auguri anche in diretta.
Grazie ragazzi.
Matteo, è ovvio che, insomma, da un punto di vista tecnico e poi singolo, psicologico, quindi della macchina da una parte e del pilota dall'altra, oggi c'era grande attesa per rivedere un po' il circus nuovamente all'opera, eppur si muove, avrebbe detto qualcuno di più importante di noi. Ecco, cosa ci lascia questo venerdì? Perché sappiamo benissimo, insomma, le prove libere già di per sé non sono sempre indicative, però ecco, soprattutto se ti cito la Racing Point, credo che un po' di sorpresa ci sia.
Sì, c'è un po' di sorpresa, anche se poi lo avevamo visto, no, durante i test di Barcellona, una monoposto molto veloce, molto anche simile, no, per concetto a quella che è la Mercedes. Per dire simile sono stato gentile, perché insomma direi che è praticamente una fotocopia, quindi ce la immaginavamo molto veloce, certo è che è molto veloce, cioè, quindi è realmente lì per far molto bene, per cui questa è stata sicuramente una sorpresa, così come un pochettino è stata anche una sorpresa in negativo la prestazione della Ferrari, cioè anche lì sapevamo che c'erano delle difficoltà. Io mi auguro che le difficoltà emerse oggi siano un po' magari state accentuate da un diverso tipo di programma. Ecco, dovessero essere questi valori in campo in qualifica, insomma, non sarebbe un grande inizio.
Matteo, io ho due domande da farti. La prima, però, voglio ritornare sul botta e risposta tra Binotto e Vettel, sì. Perché proprio le parole di Binotto, a un certo punto io vorrei che tu, per un profano come me le chiarissi un po' meglio, perché lui dice: Sebastian, nel raccontare com'è andata, è stato molto onesto. La situazione della pandemia però ha cambiato lo scenario, non solo nel mondo ma anche nel nostro sport. Abbiamo dovuto rivedere per i prossimi anni il budget e in riduzione. Cioè, come, io l'ho interpretata così, ma correggimi se sbaglio, come se la scelta, no, di non rinnovare Vettel fosse solo esclusivamente di natura economica. Io l'ho interpretata così, ma ripeto, io sono profano. Secondo me avevano altre idee, evidentemente consideravano chiuso il percorso. Questo è quello che pensa Niccolò Ceccarini, giornalista di calciomercato, quindi certo. Puoi immaginare che cosa abbia capito, probabilmente nulla. Ecco.
No, invece hai capito bene, perché nel senso Binotto ha proprio detto che, insomma, c'è stata una motivazione economica dietro al fatto di non aver rinnovato la volontà di stare con Sebastian. La pandemia dice di avere accentuato questa problematica e quindi di aver colto un po' la palla al balzo della pandemia, della situazione che va a modificarsi a livello economico, per fare una scelta diversa, sicuramente meno onerosa, no? Che quella di Sainz. Detto questo, però, secondo me c'è una parte che è stata omessa, nel senso che è vero che c'è il budget cap, è vero che i team dovranno stare all'interno di certi parametri di spesa nei prossimi anni, ma in questi parametri non c'è dentro il cartellino del pilota, cioè non c'è il costo del pilota, per cui il costo del pilota è qualcosa che esce dal budget cap, quindi non so cosa c'entri onestamente il costo di Sebastian Vettel col budget cap. Se poi invece c'è causa la pandemia, causa la situazione economica mondiale, la volontà nel complessivo di ridurre quella che è la spesa, a quel punto invece è una cosa che ha assolutamente senso, perché ovviamente Sainz costa parecchio meno di Sebastian Vettel, ma io credo che si sia rotto qualche meccanismo a sfere molto alte, perché comunque c'è stato un cambio di rotta repentino, cioè si stavano parlando, c'era la volontà di continuare e di colpo questa volontà è caduta, quindi qualcosa è successo.
Matteo, mettiamola così, una risposta alla domanda che sto per farti, per dare un po' anche di così speranza ai tifosi ferraristi, che in un certo senso aspettavano anche quella rivoluzione tecnica che era inizialmente prevista per il 2021 come un po' l'orizzonte, l'oasi da raggiungere dopo anni e anni di deserto. Ecco, a tuo avviso, finché non sarà realtà questa rivoluzione tecnica, i fattori resteranno sempre gli stessi, i valori in campo, per meglio dire in pista?
La speranza è quella di no, nel senso che ovviamente abbiamo tutti tanta voglia di vedere una lotta concreta in pista, che poi sia Ferrari, insomma, vedere un po' di team coinvolti. In assoluto adesso Mercedes ha un vantaggio tecnico che si porta dietro da anni. Normalmente un cambio grosso regolamentare aiuta a sconvolgere, a cambiare quelli che sono gli equilibri in pista. Certo avrebbe fatto molto bene alla Ferrari un cambio regolamentare, perché avrebbe dato un po' la possibilità di ripartire da un foglio bianco. Così non sarà, dovranno ancora correre con questi regolamenti, quindi urge assolutamente da parte della Ferrari di sistemare questo progetto, che insomma oggi non ha dato grandissimi segnali di velocità, e devono sistemarlo, perché la macchina attuale deve correre anche per la prossima stagione, quindi non si può buttare via questa e la prossima.
Tra l'altro, a proposito anche dell'aspetto psicologico del pilota, vorrei un giudizio, Matteo, anche su la presa di posizione, la presa, se vogliamo, anche di responsabilità di Lewis Hamilton nelle settimane scorse, anche nel scuotere un circus, quello della Formula 1, che a suo avviso non aveva fatto abbastanza, per non dire niente, in termini di partendo evidentemente dal movimento Black Lives Matter, ma in generale, ecco, sulla situazione di, non so se definirla omertà, che però comunque Hamilton ha voluto scuotere, anche andando a criticare personaggi come Bernie Ecclestone, come l'attuale board della Formula 1. Ecco, mi sembra un segno di maturità umana, prima ancora che del pilota, che si rende conto di essere ovviamente la stella del movimento.
Certo, sicuramente Lewis Hamilton è un personaggio molto forte dentro e fuori dalla pista, lo vuole dimostrare ogni volta, soprattutto crede in determinati ideali e li persegue giustamente, peraltro questo è un ideale assolutamente importantissimo per tutti, non solo per lui, per cui ha voluto dare una scossa al sistema, consapevole di essere un po' il trascinatore anche per glamour, per tipo di carisma che ha, per cui è molto positivo il fatto che si sia fatto capitano di questo movimento contro il razzismo, che poi tutta la Formula 1, a Mercedes in primis, ma poi in generale tutta la Formula 1 ha sposato. E quindi io credo che quando ci sia la possibilità, attraverso lo sport, che è un qualcosa di nobile, di perseguire delle cause umanitarie, questo debba essere fatto, ecco.
Matteo, di solito si parla, no, in questo periodo qui, quando siamo proprio alla vigilia di un Gran Premio, Q1, Q2, Q3, no? E quindi tutti siamo interessati a capire, no, la pole position, eccetera. Purtroppo il Covid ci ha portato a parlare spesso e volentieri in tutti gli sport di protocollo. Un protocollo che naturalmente vale ovviamente per i piloti, ma vale anche per gli addetti ai lavori. Allora ti chiedo, quante persone ci saranno addetti ai lavori nel circuito? Cioè, come potrà funzionare il discorso anche per i giornalisti? Ecco, volevo chiederti l'organizzazione, anche per farlo sapere ai nostri ascoltatori, perché insomma, noi ci occupiamo spesso di calcio e sappiamo che in tribuna stampa, no, possono accedere fino a un massimo di persone nelle partite di calcio, ma in un Gran Premio, ecco, quali sono le direttive oggi?
Certo, in un Gran Premio ovviamente le persone coinvolte sono molteplici, perché i team, no, sono fatti da tante persone, ci sono varie categorie, Formula 2, Formula 3, per cui le persone del paddock si attestano a circa 2000, se non ho capito male. In una gara normale, in questo caso diciamo che si è è un poco meno della metà, cioè parecchi membri del team di Fondo 1 non possono andare, i team hanno un massimale di persone che possono portare, per cui tutta la parte per esempio marketing eccetera non va alle gare, così come i catering, i motorhome, i famosi motorhome non ci sono, per cui c'è un'area dedicata alla mensa, ma è assolutamente privata per ogni team e non grande e spaziosa come era in precedenza, per cui hanno tutti meno persone in pista, e così come anche hanno da punto di vista giornalistico sono soltanto un piccolo numero di giornalisti di carta stampata che hanno avuto l'accesso alla pista, e per quanto riguarda le televisioni anche lì c'è stato un grosso taglio, per cui non tutti i membri delle televisioni possono andare. Insomma, hanno cercato di avere meno gente possibile in circuito per evitare, no, di fare assembramenti eccetera.
Matteo, sulla seconda parte del mondiale, visto che insomma il tutto si ferma ad oggi a livello di ufficialità al 6 settembre, ci sono dei punti interrogativi che insomma è facile capire perché interessino ancora tantissimo a Liberty Media, penso alla Russia, penso agli Stati Uniti, che sono ovviamente mercati per la Formula 1 di una certa rilevanza, ma sono anche stati che in questo momento a livello di pandemia sembrano ancora essere piuttosto lontani da un via libera. Innanzitutto vorrei chiederti un giudizio su invece un appuntamento che attende solo l'ufficialità, cioè il Mugello e la Formula 1 nel circuito toscano. Tra l'altro, se non ricordo male, ma qui Matteo aiutami se sto per dire una castroneria, tu hai vinto anche un Gran Premio GT una dozzina di anni fa al Mugello.
Sì, ho vinto al Mugello, dici bene, con il Mondiale GT, e altrettanto dici bene perché manca l'ufficialità, ma insomma, diciamo che ci sarà un Gran Premio al Mugello, ecco.
Che ne pensi di questa...
Sono molto contento per due motivi, innanzitutto perché... Mi rende orgoglioso il fatto da italiano di avere due Gran Premi consecutivi in Italia, è sicuramente una bella cosa in un anno tremendo, quindi per il nostro paese è positivo avere due gare di un evento sportivo così importante in Italia, e poi perché il Mugello è un circuito spettacolare, unico al mondo, caratterizzato da curve impressionanti, velocità assurde, per cui credo che sarà un bellissimo spettacolo, no, rivedere le Formula 1 in pista al Mugello, e non vedo l'ora che questo succeda qualora procedano, no, con quello che è l'annuncio. Dopodiché ovviamente è molto difficile stilare un calendario, perché ovviamente siamo tutti dietro a questo virus che si muove, cresce, diminuisce, insomma non si capisce bene cosa fa, e quindi ovviamente fare un calendario dove vai a toccare vari punti della cartina geografica è molto difficile, perché non si sa cosa succederà in Russia a ottobre piuttosto che in un altro paese. Bisogna aspettare, attendere, capire, ma credo che ci saranno almeno 16 gare quest'anno.
La nota lieta, Matteo, nel salutarti, è che tu insieme a tutta la squadra di Sky Sport Formula 1 già dai giorni scorsi insomma siete tornati anche voi sul pezzo, come si dice in gergo, con una programmazione che ovviamente insomma vedo anche dai social ha già scatenato gli appassionati che fremevano, no, dalla voglia di tornare a vedere la Formula 1.
La voglia era tanta, lo era anche per noi, per cui sai, tanti mesi di stop, non è mai partito il campionato, insomma si era già arrivati in Australia con una voglia incredibile, poi questo stop, un momento difficile, tremendo un po' per tutti, no, a livello personale, per cui insomma tornare a respirare aria di motori, parlare di tempi, classifiche, insomma gomme, avevamo tutti una voglia incredibile, per cui ci siamo, domani qualifiche, cominciano a salire un po' le pulsazioni, e poi domenica al via della gara alle 3:10, e insomma lì dai, esplode tutta la voglia.
Viva la Formula 1 e grazie a Matteo Bobbi, buon lavoro Matteo.
Ciao Matteo, grazie ancora, ciao, buon lavoro, ciao.